Io non ho letto il libro, ho letto solo, mia moglie mi ha inoltrato un po' l'invito a questa serata, e poi sono riuscito anche a vedere già il filmato, e mi affascinava questo libro, e mi affascina anche poi il filmato, per un motivo che però non so se c'è una cosa nella mia costruzione, per quello che volevo un po' capire. Cioè, mi sembra di aver capito, cioè, che sì, ci sono queste tre persone, tra queste figure, questi tre Giuseppe, però mi affascina perché sono tre uomini e che hanno una grande forza tutti e tre, insomma.
Certo.
E quello che mi affascina che sia questa forza è anche legata ai sogni. E, cioè, trovo che in questo momento storico in cui un po' la figura dell'uomo sia in crisi, e questa potrebbe essere una risposta, nel senso che mi sembra che sia in crisi forse un certo modello stereotipato di uomo.
Tu stai dicendo uomo nel senso di maschio?
Di maschio,
o... okay, okay.
Di maschio, sì. Nel senso che un po' lo stereotipo dell'uomo che forse è in crisi è quello che lo vuol vedere sempre molto razionale, ma è razionale in un senso forse anche un po' misero, cioè nel senso che non,
certo,
che non vada mai di fuori dei binari, ecco, che
sì,
non,
sì,
è,
sì,
non ci sia lo spazio per i sogni forse, no? E, che però lo vede anche solido in qualche modo, fissato solo sulle cose che ci sono, mentre prima mi diceva che il sogno c'è una parte di realtà, una cosa invece che non c'è ancora, che deve essere realizzata, però ancora non è concreta.
Certo.
E allora mi piaceva questo, cioè proprio l'idea che possa essere in qualche modo una risposta a questa crisi dell'uomo e maschio, nel senso che, non so se sono riuscito a spiegarmi.
Sì, 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 io ho capito. Dunque, io la penso come te. Credo che nel libro ci sia questa cosa. Allora, il mio problema fondamentale e anche la mia forza è il fatto che io sostanzialmente non sono un saggista, io sono uno scrittore nel senso che scrivo romanzi. Quindi quando mi trovo... Cioè, il fatto è che in realtà scrivere saggi è molto più semplice che scrivere romanzi, anche da un punto di vista delle case editrici, per esempio. No? Una casa editrice molto più facilmente sa quanto vende con un saggio, mentre con un romanzo può vendere 20 copie come 2 milioni, quindi molto più difficile trovare la casa editrice che investe su di te. Allora, però io nel saggio ho molte difficoltà a stare, cioè nel senso che in realtà proprio perché io poi dovrebbe entrare sulla differenza tra saggio e romanzo, comunque, quindi chi ha una mente, diciamo così, algida e cristallina e algebrica e matematica non si trova bene con le cose che scrivo. Invece chi ha una mente, chiamiamola così, emozionale, in genere si trova molto bene. Comunque, allora io questa cosa qua la condivido, credo che ci sia nel libro. Per esempio, io ho molta parte del libro, il rapporto che c'è tra Giuseppe e Maria, in cui dico una cosa per me importantissima, cioè che Maria era innamorata di Giuseppe. Cioè, tutta la tragedia di Giuseppe, quando deve decidere che cosa fare di quella donna che è incinta, e che evidentemente lui non sa perché è incinta, però evidentemente non è stato lui, e è una situazione drammatica per Giuseppe. Però io parlo anche del dramma di Maria, cioè io penso veramente che Maria e Giuseppe fossero due persone, due sposi che si amavano, per cui a Maria non è che, ecco, per esempio, Maria non è che diceva vabbè, se ci sei ci sei, tanto io ho già il mio Gesù, per cui comunque vado avanti. No, io non penso che Maria abbia mai fatto un ragionamento, io penso proprio che Maria invece sostenesse Giuseppe, spiritualmente, non so come, in quelle ore nelle quali lui doveva decidere come stare accanto. Parlo moltissimo della donna come essere che attende, purtroppo noi siamo in questo momento, io non so se è mai successo nella storia d'Italia, no? Cioè tutti questi delitti pazzeschi di femminicidio, ne ho visto oggi anche uno, a Verona proprio, infatti, si venendo qua, adesso ci saranno quelle che si lanciano, la colpa dell'uomo, non la colpa della donna, quello che sia. Cioè, certamente io parlo moltissimo nel libro di Maria, donna dell'attesa, in cui il concetto di attesa non è l'attesa dell'autobus, cioè io aspetto l'autobus, quindi lo sto attendendo, ma è l'attesa di qualcuno che vuole dare vita. Cioè, il discorso è molto semplice ed è questo, che quando, voi pensate, quando una donna attende, nel senso fisico del termine, quando una donna attende, accade qualcosa che è assolutamente il contrario di quello che accade normalmente. Cioè, io non sono medico, quindi dirò delle cose degli strafalcioni, ma intuitivamente si capisce. Cioè, se nel mio corpo entra qualcosa che è strano al mio corpo, il mio corpo tende ad espellerlo, questo qualcosa. Invece nel corpo della donna, quando entra questo qualcosa che non è lei, che è il seme maschile, lei non soltanto tende ad espellerlo, ma lei cambia accogliendo e nutrendo quest'altra cosa. Quindi questa è l'attesa. Allora, questo certamente è una caratteristica assolutamente femminile, ma questa cosa qua non deve essere, se noi siamo il sogno di Dio, questa caratteristica non deve essere la caratteristica della donna. Cioè, la donna rende evidente questa caratteristica, che però deve essere dell'uomo, perché l'uomo che sogna, no, quello di prima, il maschio anche che sogna, è chiaro che comunque si sente, cioè San Francesco d'Assisi, per dire, o José María Escrivá, è chiaro che deve sentirsi oggetto del sogno di Dio. Quindi sono io come essere che attende. Ora, questo attendere non è affatto un non fare nulla, non è un rimanere fermo e succede qualcosa che poi io sfrutto, no? Ma invece è un lavoro attentissimo di accogliere, cambiare, eccetera, eccetera. Quindi, certo, non vorrei fare della demagogia parlando dei femminicidi, però insomma qualcosa mi viene da pensare. Sì, io spero che ci siano queste cose nel mio libro, conviene comprarlo.
Sono tutte domande. Lei ha detto che in genere non scrive saggi, ma romanzi. No. Questo è un romanzo?
No, questo è un saggio. Allora, cioè,
così. Poi, questi tre di film che io avevo visto appunto in internet, penso, non so come fare, ma li ho visti, non ricordo bene, che mi sono piaciuti molto. Lei come li ha scelti lei i tre film? Si dice riguardo i tre Giuseppe, vabbè. Ma in Titanic come?
No, perché mi piacciono.
Ah, perché le piacciono?
Sì, sì. Cioè, perché sono stati film attraverso i quali io ho potuto dire delle cose che secondo me erano importanti per parlare di questi. No, lo spiego nel film.
Sì,
no,
perché io l'ho letto proprio qui nel film.
Sì. No, non è che io penso che strutturalmente Titanic c'entri con Giuseppe dell'Antico Testamento. Non è assolutamente che per me è stato uno strumento per parlare di.
Sì. La scena della Madonna e di Giuseppe, da dove l'ha presa?
E il film, tutti e due, anche quello di Potifa, di Giuseppe dell'Antico Testamento, sono i film della Lux, quelli della Bibbia della Lux. Ma questo è Maria di Nazaret, penso si chiami.
Sì, sì. Ma io sono andato qui a cercare e non sono riuscita a trovarlo proprio. Il petto sì. Ma
che cosa? Cioè, tu cosa vuoi sapere esattamente?
Ma tutto il film, da dove aprire? Il pezzo
del... No, questo qua l'hanno fatto dei professionisti, hanno preso l'intero... In questo caso concretamente me l'hanno dato le persone della Lux.
Ah, ho capito.
Quindi sia...
Posso trovare il
non lo so.
Se... Che lo troveremo. Vediamo. Poi ne ce l'hanno. Forse l'ultima domanda. Ci aveva promesso, e non so se lei considera così per che avrebbe scritto un romanzo normale.
Sì, sta per uscire.
Ah, sta per uscire, sì, ecco, sì. Non sapevo di cosa.
Dovrebbe uscire, della... dunque si intitola Una giornata di Susanna. Sì, ad Abelis, quando abbiamo parlato di Abelis. Quando è stato che abbiamo parlato di Abelis?
Abelis era
venuto. 3 anni fa.
Forse 2 o 3 anni fa.
Perché Abelis è stato nel 2013, se non ricordo male.
Sì,
o 12. Sì, allora questo romanzo dovrebbe uscire tra... l'editore continua... Comunque, l'ultima è stata che doveva uscire a luglio, ma io non so se uscirà a luglio veramente, o se no dopo l'estate. Si intitola Una giornata di Susanna, ed è fatto di niente fantascienza, niente fantasy, persone normali. Una giornata di Susanna. Susanna è una signora di 45 anni.
Tommaso, io mi scuso, prima se non, mi sono prego. Scordata di nominare i libri, poteva dare
ma no,
una
fa
mano.
Niente, non importa. No, si trovano su internet.
Anche perché potrebbe fare un breve riassunto dei libri che ha scritto, così almeno li conosciamo.
No, allora, quando io dicevo il fatto del romanzo e del saggio, la differenza è una differenza essenziale. E, allora, mi scuso, voi immaginate, cioè, scrivere un romanzo significa non avere un'idea in testa, cioè non seguire uno schema preordinato di cose logiche, ma significa seguire la vita di un personaggio. Quindi, per esempio, voi immaginate questa inquadratura, un'auto familiare con nel baule delle scope e dei secchi e uno spazzolone, alla guida di quest'auto c'è una donna messicana, siamo su un'autostrada del Colorado degli Stati Uniti, sta viaggiando, prima inquadratura. Seconda inquadratura, sulla stessa autostrada c'è un signore alla guida di una Porsche che ha delle mani in guanti di pelle e dalla conversazione che fa al telefono si capisce che è un medico chirurgo di chirurgia estetica. Terza inquadratura, sulla stessa autostrada c'è un pullman di una scolaresca che va in gita, bambine e bambine. Quarta inquadratura, questo pullman ha avuto un incidente, è caduto su un lato e sta cominciando a bruciare. Quinta inquadratura, le due auto arrivano, domanda, si fermeranno o non si fermeranno? La donna messicana si fermerà? Sicuramente sì, è una donna generosa, una povera donna che fa le pulizie, si fermerà sicuramente. Il medico estetico, estetista, cosmetico, si fermerà o non si fermerà? Perché se si ferma rischia di bruciarsi le mani, visto che c'è un incendio e che lui le cura tanto. Oddio, si è fermato e adesso stanno cominciando, devono scegliere, possono salvare soltanto una bambina, una bambina bionda oppure proprio un ragazzino nero, un negretto, chi sceglieranno? Ecco, questo è un romanzo. Allora, è chiaro che in questo romanzo ci sono delle idee. Vedete, quando uno dice, ma tu, quando hai scritto questo romanzo, che idee volevi darci? No? Quando uno scrive un romanzo non deve seguire le idee, cioè non deve dire, voglio dimostrare una cosa contro il razzismo, capito? Oppure che bisogna essere generosi, no? Quelli sono discorsi da saggio. Ecco, la mia testa è formattata sul romanzo, per cui quando io devo fare un saggio con un discorso come stasera, non riesco a fare un discorso come fanno tante altre persone che invece proseguono per punti, no? Fanno delle premesse, delle conclusioni, io non le riesco a fare. Quindi la mia testa è fatta per i romanzi, per raccontare le storie, questo sono proprio programmato così, diciamo. Poi, però spesso la gente invece dice, ma perché Don Mauro non ci parla di, e mi danno un tema, capito? Allora io mi trovo un po' a disagio, vengono fuori delle cose, io mi accorgo che le persone dicono, no, però adesso non riesco più tanto a seguirti, ecco, questo è quello che succede in genere, però poi dico, però è interessante, aspetta che, però c'era qualcosa, e lì parte, perché lì parte il sogno, capito? Allora, questo libro è un saggio. Però, certo, c'ha molti tratti del romanzo, ma nel senso che ci sono proprio narrativamente, sono raccontate tutta la vicenda di Giuseppe è raccontata proprio, è romanzata, ma romanzata non è che mi invento il Vangelo, eh? Però si entra nella vita del personaggio, eccetera, eccetera. Però, ecco, è impossibile trovare nelle cose che io scrivo la definizione pura, astratta, il pensiero astratto, ecco, proprio non riesco. Vai.
Io le chiedo una cosa. Oltre diciamo al fatto di narrare, no?
Sì.
Di farci entrare in questa dimensione, lei sicuramente ci ha voluto dire qualcosa con questo libro, cioè c'è un messaggio che ci vuole passare. Io penso che, voglio dire, già mettere insieme il concetto di realtà e il concetto di sogno. Cioè sono quasi un'antinomia, diciamo, sono due concetti che non starebbero insieme.
Ma io penso.
Quindi io penso che accostando, partendo anche semplicemente dal titolo, il Signore dei Sogni, no?
Il Signore dei Sogni, sì.
Lei avrebbe voluto dirci che
bisogna essere padrona dei sogni, che si deve essere una progettualità. A me è piaciuto molto, ad esempio, il discorso del fatto che ci si deve realizzare con tutta l'intensità possibile, sì, per essere noi stessi, con tutte le forze, diciamo, al 100%, bellissimo. Cioè, questo però è il sogno, ma poi deve cadere in un progetto.
Sì.
Cioè, che relazione c'è tra sogno e realtà? Cioè, che cosa ci ha voluto dire mettendo insieme questi due concetti? Il titolo significa qualcosa, il Signore dei Sogni?
Dunque, il titolo esattamente è proprio la definizione che la Bibbia dà di Giuseppe. Cioè, Giuseppe si chiama, viene chiamato il Signore dei Sogni, che è un altro modo per dire il sognatore, no? Quindi, dunque, io vediamo un attimo, forse quello che ho voluto dire è qualcosa che, diciamo, poi alla fine uno parla sempre di se stesso, no? Ma non nel senso egoistico del termine, cioè nel senso che uno non può altro che narrare se stesso. Quindi sicuramente io credo che alla fine quello che voglio comunicare è farvi entrare nel mio sogno, che è il sogno della mia vita. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la vita è veramente meravigliosa. Cioè, io spesso mi trovo, cioè, un passaggio veramente importante è capire che la realtà nella quale io mi trovo è veramente voluta da Dio, che è mio Padre creatore. Cioè, cosa voglio dire con questo? Che io faccio spessissimo questo esempio. Noi siamo come persone che camminano su un sentierino in montagna la notte, sapete quei sentieri quando uno comincia a camminare alle 4 del mattino, e può camminare perché c'ha, e quindi il nostro compito è stare, illuminare il sentiero che stiamo facendo. Cioè, noi invece a volte ragioniamo come se fossimo degli sceneggiatori della nostra vita, no? Come, noi delle volte diciamo azzero tutto. Pensate quando uno ha un matrimonio e comincia ad andare male e dice basta, butto giù tutto e ricomincio da zero. Questo non è vero, cioè non è la verità, perché tu non hai più 20 anni, ce n'hai 30, per dire, no? Cioè la realtà è un'altra cosa, la realtà è quella che tu stai vivendo adesso, proprio questa, ed è qualcosa nel quale tu sei già su un sentiero vero, e il lavoro che tu devi fare è cercare di illuminare bene il sentiero nel quale ti trovi, perché se tu la torcia che hai la alzi per dire voglio illuminare la valle, cioè voglio risolvere i problemi della chiesa, del mondo, eccetera eccetera, io che cosa succede? In realtà la valle non la illumino, perché con la mia piccola luce la valle non si illumina, però non vedo più neanche il sentiero, cioè perché posso fare delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Quindi questo cosa vuol dire? Tu dici, ma allora tu stai dicendo che uno deve rimanere come un treno nel proprio binario? No, perché in realtà innanzitutto parto dal fatto che veramente la realtà nella quale vivo è una realtà per me benevola. Cioè, parto da... Io sperare, attendere, vuol dire essere persone che sperano. Cioè, tornando all'esempio dell'autobus, se io aspetto l'autobus a Roma e passa una signora e mi dice ma guardi che oggi è sciopero, io non aspetto più. Cioè, io aspetto finché spero che arrivi. Quindi è importantissimo, per attendere, sapere di essere in un dialogo positivo con qualcuno. Quindi non è che io posso partire dal fatto di essere una situazione astratta, no? Allora, dopodiché in questo sentiero che io faccio, molte volte o a volte ci saranno delle svolte, ci saranno delle scelte, ci saranno un bivio, un trivio. E a quel punto io veramente mi gioco la mia libertà, ma senza nessuna paura. Perché? Perché Dio è onnipotente. Cioè, io non credo tanto. Qualcuno di voi, se c'ha voglia, legga il punto 99, paragrafo 99, non mi ricordo se è Gesù che passa o Amici di Dio, forse è Gesù che passa, credo, in cui José María Escrivá dice che Dio, che la storia non è determinata. Cioè, io non credo che Dio voglia che io faccia questa cosa in questo momento. Io credo che Dio dica, tu fai quello che vuoi, io sono onnipotente. Cioè, nel senso che qualsiasi cosa che tu faccia, diciamo così, mi va bene, perché ovviamente la fai in comunione con me, la facciamo assieme, ci lavoriamo assieme, no? Ma non ho paura dei tuoi errori, non ho paura dei tuoi sbagli, non ho paura, oddio, questa non me la dovevi fare, ma qui diventa questa cosa qua, Dio non la fa. Vi racconto una cosa che pochissime persone sanno. Avete presente l'immagine della Madonna di Guadalupe, no? Sapete che per un credente quell'immagine è miracolosa, cioè nel senso che quell'immagine non l'ha dipinta nessuno, quell'immagine è stata miracolosamente impressa su un telo. Scusate, il sorriso della Madonna di Guadalupe io non l'ho mai visto dal vero, ma mi dicono, e lo si vede un pochino dalle riproduzioni, che proprio visto dal vero ha un tono molto particolare, sembra quasi sporgersi e coinvolgerti. Allora, quello che succede è che quell'effetto nasce dal fatto che l'immagine, esattamente il punto del labbro, è costruito su un difetto del tessuto. Cioè, siccome lì c'è una sporgenza, viene quell'effetto lì. Pazzesco. Cioè, no, per me è pazzesco. Cioè, anche se non fosse vero, per me è vero che quello l'ha fatto Dio. Perché soltanto Dio è capace di fare di cose... di costruire su difetti qualcosa di meraviglioso. Per cui, allora, è chiaro che questo sentiero nel quale noi ci siamo, quindi io sto dando un messaggio di speranza, di gioia, di ottimismo, eccetera, e questo progetto che noi ci siamo, Dio sta dalla nostra parte, noi siamo assolutamente liberi, e se ci facciamo muovere dall'amore per le persone che sono al nostro accanto, quindi cerchiamo di dare loro la vita, faremo dei grandissimi capolavori della nostra vita. Io potevo, adesso non è che mi voglio assolutamente porre d'esempio, no? Ma ovviamente io potrei anche decidere di non scrivere nessun libro. Cioè, mi dice, senti, ma tu fai il prete, ma non ce n'è abbastanza, ma sì che ce n'è abbastanza, no? E invece io penso di avere, che il Signore mi chieda, questa cosa praticamente un po' infatti, però insomma, che io credo che Dio mi chieda di essere presente anche in un certo modo con i miei talenti, in un certo aspetto di vita, che se no non ci sarei se non scrivessi. Questa cosa qua, stasera nasce per questo, cioè nasce una realtà, un movimento, un insieme di relazioni, di persone, di cose meravigliose, bellissime, semplicemente perché assieme si decide di fare qualcosa che in fin dei conti è gratuito. Cioè, io non ci voglio fare soldi con i miei libri, non ci voglio perdere, per cui se me li comprate, perché qualche spesuccia ce l'ho, però non ci voglio fare soldi, capite? Ed è, questo è bellissimo, perché poi la gratuità c'è dentro proprio la dinamica dell'amore.
Io ho una domanda da Mauro. Prego. Che collegamento c'è tra il discorso del sole e la profezia, che lei cita anche nel libro, che spesso... della quale spesso parla nel blog anche.
Cioè, spiega, questo forse la gente non
c'è
capisce.
C'è una parte nel libro dove hai fatto il collegamento tra il sogno e la profezia, se non ricordo male.
Allora, la profezia tecnicamente non è il fatto di indovinare i numeri del lotto, no? Sapete che la profezia è una dote femminile, non lo dico per scherzare, è proprio così. C'è una bellissima, lei fa riferimento a una bellissima intervista a Ratzinger che io ho sul mio blog, in cui parla del rapporto tra profezia e istituzione, e la profezia è un dono probabilmente femminile, e la profetessa per antonomasia è la Madonna, anche se non è riservato all'essere femminile. La profezia significa semplicemente avere il dono di capire la realtà alla luce di Dio, cioè che cosa mi sta dicendo questa cosa che avviene ora, cosa sta dicendo la mia vita questa cosa che avviene ora, questa è la profezia. Quindi in questo senso si certo è molto simile al sogno, diciamo così, no? È chiaro che quando uno è vero che poi il sogno deve assolutamente, cioè bisogna mettere le gambe ai sogni, no? Poi deve diventare un progetto, ma questo non è limitante. Io all'inizio del libro parlo di un episodio vero che mi ha colpito, cioè di un ragazzo a cui viene offerto per fare il suo lavoro un progetto a tempo indeterminato, e lui non lo vuole, ha paura che lavorare con un contratto a tempo indeterminato sia per lui frustrante. Mi sembra allucinante questa cosa, no? Nel senso che dicevo, allora qual è il tuo progetto? È un Titanic il suo progetto, in realtà, non è un progetto. Quindi è chiaro che il progetto poi deve diventare un sogno, diventare un progetto, un programma, un business plan, perfetto, cioè è chiaro, no? Allora, la scommessa è riuscire a tenere assieme tutti questi elementi senza cadere o nell'uno o nell'altro. È questo, no? Volevi dire?
Sì,
io ho letto proprio l'inizio del libro, e cioè, siccome voglio dire, poi abbiamo tutti i contatti con i nostri figli, no?
Certo.
Cioè, la realtà lavorativa dei figli e della nuova generazione ha tutta una dinamica molto diversa
dalle nostre.
C'è tutto un problema anche di debolezza rispetto ad una progettazione che guarda il futuro. Allora, è chiaro che bisogna leggere il libro e mettere insieme tutti questi concetti, perché è stata una mangiata di idee, bisogna poi riuscire a coordinare. Però sicuramente lo sforzo forse è quello di mettere insieme tutte queste tessere per creare poi un puzzle.
Io credo che, come diceva Emma, credo che in realtà, per come sono fatto io, non credo che il libro dia alla fine un... non sia sistematico, no? Per cui non è che non credo che ci siano delle ricette, però da tutti quelli che lo leggono mi dicono che ricevono, cioè che hanno molte suggestioni e anche poi molta positività, molta voglia di cimentarsi, di buttarsi nel rapporto con Dio, che però è sempre anche il rapporto con gli altri. E, insomma, questo mi sembra molto importante. Ci fermiamo. Sono quasi tardi.
Okay. Allora ringraziamo Tomauro per essere venuto. Emma, voi per cercate.